Romanticismo in Europa. Definizioni ed interpretazioni. Il termine romanticismo venne applicato per primo da Friedrich von Schlegel, 1178, alla letteratura da lui considerata moderna e contrapposta a quella classica. Il termine, utilizzato in modo sempre più ampio ed esteso, venne applicato già nell'Ottocento dapprima ad una nuova tendenza della sensibilità basata sull'immaginazione e in seguito ad un orientamento più diffuso nel pensiero filosofico, parlando via via non solamente più di arte romantica, ma anche di scienza o filosofia romantiche. Gli atteggiamenti interpretativi degli studiosi riguardo al termine sono stati molto vari e ciò crea problemi a chi voglia definire con maggior precisione questo termine. Il Wellek restringe il romanticismo solamente a quei movimenti letterari europei che nella prima metà dell'Ottocento si rifecero a questo nome. Il Prats collega il romanticismo ad un cambiamento della sensibilità avvenuto nel Settecento e vivo ancora oggi. Filosofi come Schlegel e Nietzsche considerano il romanticismo come uno dei due cardini sul quale ruota continuamente la spiritualità dell'uomo, distinguendo il primo fra classico e romantico, il secondo tra apollineo e dionisiaco. Le opinioni divergono non solo sul termine, ma anche sull'omogeneità europea del fenomeno, sostenendo una sostanziale omogeneità come Wellek o sulla diversità delle sue manifestazioni nazionali come il Lovejoy. Ancora oggi, nel linguaggio comune, le differenze sono molteplici. Infatti, mentre il tedesco Romantisk evoca immagini letterarie di paesaggi e di ricordi medievali, in inglese Romantic si collega con il sentimento e l'amore. Nel considerare il termine solo per indicare alcuni precisi fenomeni letterari, bisogna in ogni caso tener presente che essi si svilupparono in date differenti, tra il 1800 ed il 1830, nei diversi paesi europei. Il romanticismo nacque infatti dapprima in Germania, poi in Italia e in Inghilterra ed infine in Francia. I tratti comuni dei diversi movimenti romantici sono stati comunque molti: l'ideale della libertà creativa e della spontaneità, la concezione di una letteratura e di una poesia come espressione del sentimento, una polemica vivace contro i generi, le regole, un'esaltazione della fantasia, uno spiccato interesse per il mito e i simboli, l'esplorazione del sogno e di altre manifestazioni dell'inconscio, la tendenza ad abolire le distinzioni tra poesia e prosa. Il vocabolo romanticismo deriva dal francese roman, designante un racconto di avventure, in prosa o in versi. Nella seconda metà del Settecento, in Inghilterra, l'aggettivo romantic ebbe una connotazione negativa e fu adoperato per indicare cose fantastiche ed irreali, evocanti motivi ed ambienti medievali. Rousseau usò l'aggettivo romantique, privato di ogni intendimento negativo, per indicare uno stato di abbandono sognante dell'anima. Anche in Germania il termine romantisch, indicante il romanzesco ed il patetico della letteratura medievale, perse gradatamente l'accezione negativa, senza però acquisire un preciso significato semantico. Solo nel 1798 Schlegel, nella rivista Ateneum, definì lo stato d'animo romantico e la poesia che ne era emanazione. Essa doveva combinare poesia e prosa, critica e genialità, arte e spontaneità. Doveva essere sociale, viva, pregna delle istanze contemporanee e l'arbitrio del poeta non doveva subire costrizioni. Nella stessa rivista, Novalis e Schleiermacher chiarirono tali concetti contrapponendo romanticismo e classicismo. Il romanticismo tedesco. Il movimento romantico europeo ebbe origine nell'opera di alcuni letterati e ideologi tedeschi alla fine del Settecento, tra i quali Amann, 1730-1788, ed Herder, 1744-1803, studiosi della poesia popolare e dell'arte primitiva. Herder faceva una netta distinzione tra la poesia naturale, quella che esprime subito, con il sentimento, le caratteristiche di una nazione, e la poesia riflessa o d'arte, che è quella che non nasce spontanea, ma nasce dall'imitazione dei modelli stranieri. Per Herder, la sola vera poesia è la prima, e gli esempi sono da ricercare nella Bibbia, in Omero, in Sofocle, in Shakespeare, in Ossian e nei canti popolari. Egli sostiene che ogni nazione ha la sua poesia, diversa per forma e lingua dalle altre. Pertanto è assurdo che la poesia tedesca voglia rifarsi a quella dei greci o dei romani. Essa deve trovare una poesia nuova e spontanea che sia conforme alla sua storia e alla sua natura. Queste idee, esposte da Herder nei Frammenti sulla letteratura tedesca, nelle Selve critiche e nelle Idee sulla filosofia della storia, trovarono largo consenso ed ebbero una prima manifestazione programmatica nell'opera di alcuni poeti che formarono il gruppo chiamato Sturm und Drang, Tempesta ed Assalto, dal nome di un dramma di Max Klinger. Le caratteristiche degli scrittori di questo gruppo furono il disprezzo per tutte le forme dell'arte classica, l'idea di una poesia intesa come immediata adesione alla natura, l'ammirazione verso le fonti primitive dell'arte germanica, l'esaltazione di un tipo di eroe appassionato e ribelle ad ogni legge. Da costoro prenderanno lo spunto i romantici veri e propri, cioè i redattori della rivista berlinese dell'Ateneum, fondata nel 1799, i critici e filologi August Wilhelm von Schlegel e Friedrich von Schlegel, i poeti Guglielmo Wackenroder, Novalis, Ludovico Tieck. Gli Schlegel, nella loro opera Storia della letteratura antica e moderna, del 1815, illustrano la differenza tra il mondo poetico dei classici e quello delle moderne nazioni europee e, dopo un profondo studio, sostengono che la poesia moderna non può essere che romantica, cioè romanza, sorta dalla sensibilità medievale e cristiana. Il romanticismo inglese. Contemporaneamente, in Inghilterra si manifestò un analogo movimento letterario e poetico di cui i primi esponenti furono Wordsworth e Coleridge. La prefazione di Wordsworth alle Ballate liriche costituì uno dei rari testi teorici del romanticismo inglese, nel quale dominarono immaginazione e sensibilità, interesse per il Medioevo e per i paesaggi esotici. I romantici inglesi crearono opere di grande valore, nelle quali implicitamente erano presupposte le nuove concezioni letterarie basate sugli ideali di libertà politiche e morali conseguenti alla Rivoluzione francese. Byron fu assai apprezzato in Italia per il suo romanticismo morale, come anche Scott per i suoi romanzi di ambientazione medievale. Il romanticismo francese. Il romanticismo francese si distinse dagli altri per essere essenzialmente e consapevolmente anticlassico, rinnovando profondamente temi, forme ed estetica della letteratura. Rousseau fu il precursore dei romantici francesi, come Madame de Staël e Chateaubriand ne furono gli apostoli. Grande importanza ebbero per lo stabilirsi delle nuove idee la Rivoluzione francese e l'impero napoleonico, e non fu mera coincidenza che i testi fondamentali del romanticismo teorico, il De l'Allemagne, della De Staël e la traduzione del corso di letteratura drammatica dello Schlegel siano stati pubblicati quando l'astro napoleonico era ormai al tramonto. I romantici si opposero ai classicisti e tale contrasto fu indice di una profonda crisi nella letteratura e nell'arte in genere. Madame de Staël aveva affermato che l'arte deve educare l'uomo, esprimendone le esigenze e facendolo partecipe della vita sociale. Tale concezione della letteratura come creazione originale e nazionale, popolare e moderna, espressione della società, fu fondamentale e tipica dei romantici francesi. In Francia la fioritura di opere romantiche fu successiva alla formulazione teorica del nuovo indirizzo letterario e si sviluppò fra il 1820 ed il 1840. In tale periodo Hugo espose la teoria del dramma romantico. Il romanticismo francese ebbe un carattere eminentemente letterario, scevro da fattori filosofici, morali, sociali e senza un preciso indirizzo estetico. La pittura di paesaggio francese. La pittura di paesaggio francese, codificata da Valenciennes e rinnovatasi nel romanticismo, si avvale da un lato della rappresentazione del vero e dall'altro di paesaggi di composizione o storici. A questo movimento appartengono Corot e la scuola di Barbizon. Il primo cerca il vero fotografico per mezzo di pennellate sintetiche, tinte argentee, forme sfocate e fuggenti ed accordi tonali armonici. L'altro cerca nella rappresentazione sincera del vero l'espressione del sentimento e dei valori etici, arrivando, come risultato, alla raffigurazione di paesaggi lirici, più profondi ed inquieti, spinti da un irrefrenabile desiderio di conoscere i meandri della natura. Il romanticismo italiano. In Italia, invece, uno stato d'animo vagamente romantico precedette il romanticismo teorico. Nel nostro paese il romanticismo fu accolto come l'aspirazione alla libertà in ogni sua forma, non solo letteraria, ma anche morale e politica. Il movimento nacque in Lombardia nel 1816, subito dopo il Congresso di Vienna, come reazione alla restaurazione e all'accadeismo letterario. Il nostro romanticismo, che ebbe le sue radici nel preromanticismo di fine Settecento, non fu estraneo all'illuminismo e, d'altra parte, questo riferimento fu un fattore costante di tutte le scuole romantiche europee. Infatti l'illuminismo fu bruscamente interrotto dalla Rivoluzione francese, senza aver potuto portare a compimento i suoi ideali. Passata la bufera, un nuovo tipo di uomo emerse per realizzare quelle esperienze lasciate incompiute. Quindi romantico non fu solo chi reagiva con nuovi canoni estetici e religiosi alle teorie illuministe, ma anche l'illuminista che, pur mantenendo un atteggiamento polemico verso alcuni valori tradizionali, riesaminava le proprie posizioni. Il romanticismo italiano si ricollegò al moto di rinnovamento della seconda metà del secolo. Il suo orizzonte spirituale e filosofico fu indubbiamente più ristretto di quello del romanticismo tedesco, ma ebbe una fisionomia ben precisa di fervore e di ideale patriottico ed una ben definita coscienza dei propri scopi e dei mezzi per perseguirli. Il romanticismo italiano va quindi considerato come fenomeno nazionale. Suo testo fondamentale fu La lettera semiseria di Grisostomo, del Berquet, nella quale si ha la riaffermazione del concetto di letteratura come fattore storico, che deve esprimere le tradizioni cristiane e nazionali, abbandonando l'imitazione degli antichi e la ricerca delle belle forme, e che deve essere mezzo di rinnovamento sociale e morale. Tutti i nostri primi romantici subordinarono la pura letteratura alle ragioni educative ed incivilitrici, facendo delle loro opere un'espressione di libertà e di propaganda per l'indipendenza nazionale. Alle origini del romanticismo italiano ci fu la coscienza risorgimentale. Tale esigenza fu accolta dalla rivista Il Conciliatore, il cui fine era di scuotere il paese dal suo torpore mentale. Al Conciliatore collaborarono Tommaseo e Mazzini. Manzoni stesso, pur non collaborandovi, ne abbracciò le tesi, considerando anch'egli che la letteratura dovesse essere mezzo di incivilimento, espressione nazionale, popolare e schietta nella lingua e nello stile. Del romanticismo, il Manzoni accolse il rifiuto della mitologia pagana come espressione di una moralità e di una mentalità aliene da quelle cristiane. La poesia, secondo Manzoni, deve avere per oggetto il vero della storia e delle vicende umane, senza contaminazioni tra storia e fantasia. Per tale ragione, il realismo, apparentemente in antitesi con il romanticismo, ne fu in realtà uno sviluppo. Infatti, l'esigenza di realismo sostenuta dal Manzoni fu presente in tutta la migliore letteratura romantica, nei propositi di adesione all'attualità dei fatti e nell'esigenza di renderla popolare ed interprete delle aspirazioni nazionali, nonché nella negazione della normativa classicistica. Il realismo romantico trova voce nella poesia dialettale del Porta e del Belli. Il vigore poetico del primo romanticismo si stemperò in una vena malinconica e sentimentale, della quale i maggiori esponenti furono il Prati e l'Aleardi. La spiritualità romantica, già viva nel Foscolo, fu situazione sentimentale nel Leopardi, pur dichiaratamente antiromantico, tanto che tali poeti possono essere, a ragione, considerati esponenti del nostro romanticismo neoclassico, avendo essi ammantato di classicità pensieri nuovi con versi antichi, secondo la tesi di Chenier. Con il Tommaseo ebbe inizio quella linea del pensiero romantico che si dissolse nel decadentismo e nel verismo. Lo svilupparsi del romanticismo. Il processo di industrializzazione creò una nuova realtà ambientale che spinse molti a rimpiangere il passato. Con tali premesse e con l'idea di nazione che permeò tutto l'Ottocento, si sviluppò il romanticismo nei diversi paesi europei, che ispirò non solo la letteratura, ma anche l'arte figurativa, quella musicale, la filosofia, e tutti ebbero come motivi fondamentali il rifiuto della mitologia classica e della codificazione dell'arte. Ricercarono la spontaneità delle componenti sentimentali ed una poesia moderna, capace di rispondere alle esigenze e ai problemi contemporanei. La nuova arte fu teorizzata in Germania ed in Inghilterra dal 1798 al 1804 e si sviluppò dapprima dove meno era radicata la tradizione classica, mentre fu più moderata in quei paesi nei quali l'evoluzione della letteratura nazionale era strettamente legata al classicismo, come l'Italia e la Francia. In Italia la polemica anticlassica fu moderata, rifiutando la mitologia e ritrovando le motivazioni religiose, storiche e sociali, ma senza rifiutare l'equilibrio formale e l'eleganza lessicale dei classici. D'altra parte, nello stesso periodo, il neoclassicismo fu permeato dalla sensibilità romantica. L'ideale di arte nazionale e contemporanea fece sì che il romanticismo fosse voce del risorgimento, dando origine ad una produzione letteraria legata agli interessi politici e che prese la forma del romanzo storico a tesi risorgimentale. da Nievo a Leopardi. Nievo, in questo ambito, orientò la propria opera verso il romanzo psicologico. Il primo vero romanzo della letteratura italiana fu Le ultime lettere di Jacopo Ortis, del Foscolo. In tale romanzo il poeta delineò la figura dell'eroe romantico, lacerato dai conflitti interiori e destinato alla sconfitta. La voce più importante del romanticismo italiano fu quella del Manzoni, il cui interesse storico diviene interesse cristiano per l'uomo e per i suoi conflitti interiori. Il Manzoni portò nel romanticismo la lucidità del razionalismo illuministico e le caratteristiche di equilibrio e di cultura classicamente italiane proprie nel nostro romanticismo. Accanto al Foscolo e al Manzoni emerge la figura di Leopardi, razionalmente pessimista per ciò che concerne la condizione dell'uomo e dell'universo. Tale irrequietezza spirituale fa sì che Leopardi sia spiritualmente e quasi a suo dispetto un romantico.